Giovanni dice: «Vidi salire dal mare, probabilmente il mar Mediterraneo, una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle sue corna 10 diademi e sulle sue teste un nome di bestemmia». Il mare rappresenta naturalmente le moltitudini di persone, il mar Mediterraneo, le moltitudini di persone che vivono intorno al mar Mediterraneo. E fuori da esso vediamo uscire questa bestia con 7 teste e 10 corna. Ci viene detto nel libro dell'Apocalisse che le 7 teste sono 7 montagne, sopra le quali siede la bestia. I 10 corni sono 10 re. Daniele, anche lui descrive la bestia che è difficile da descrivere, a 10 corna. E di nuovo il Signore dice a Daniele che i 10 corni sono 10 re che avrebbero dato potere alla bestia. Quindi sorgerà sulla terra una federazione di 10 nazioni, 10 regni che si metteranno insieme. Daniele capitolo 2, il sogno di Nebuchadnezzar e l'interpretazione da parte di Daniele. E sorgerà, dice Daniele, un 11° re che distruggerà 3 re, dicendo cose blasfeme, egli prenderà il controllo, il potere. Così la venuta della bestia, dell'anticristo, colui che sorgerà per prendere il controllo della terra, pronunciando, come dice Paolo, parole di bestemmia contro Dio. Daniele fa riferimento a queste sue bestemmie. Proferirà grandi parole, dice, contro l'Altissimo, e distruggerà i santi dell'Altissimo. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso, e la sua bocca come la bocca di un leone, e il dragone, che ovviamente è Satana, le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità. Ora, dove si trova il trono di Satana? È su questa terra. Noi diciamo all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, ma questo ha un significato profetico. La terra in questo momento è sotto il controllo di Satana. È qui che ha dominio, che regna. E Gesù è venuto per riscattare il mondo e riportarlo a Dio. Satana l'ha preso e l'ha portato su di un'alta montagna e gli ha mostrato tutti i regni del mondo e gli ha detto: «Ti darò tutti questi regni con la loro gloria, se tu ti prostri e mi adori, perché sono miei e io li do a chiunque voglio». Ora, che siano ancora di Satana è dimostrato dal fatto che l'Anticristo, che è ancora futuro, riceverà da lui la sua autorità, il suo potere e il suo trono. E così Satana investirà un uomo di tutto il suo potere e di tutta la sua autorità. Sarà lo stesso Satana incarnato. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Ora ci viene detto, qui sotto al versetto 14, che il falso profeta verrà e dirà alla gente che abita sulla terra di fare un'immagine alla bestia che ha ricevuto la ferita della spada ed è tornata in vita. Quest'uomo sarà un leader mondiale, subirà un tentativo di assassinio, che apparentemente avrà successo, ma lui in modo miracoloso sopravviverà alle ferite mortali, sebbene, secondo Zaccaria, questo probabilmente lo lascerà cieco nell'occhio destro e senza l'uso del braccio destro. Eppure il fatto che sopravvive a questo tentativo di assassinio farà sì che il mondo si meravigli e lo porterà subito in una posizione di rilievo nella mente di molte persone, perché sarà per un indubbio miracolo che quest'uomo sopravviverà. Una delle sue teste fu come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia, il culto di Satana. Oh, nessuno adorerà mai Satana, è ridicolo! Una volta pensavamo questo, non è vero? Ma ora ci sono chiese sataniche e persone che coscientemente e consapevolmente adorano Satana. E qui adoreranno il dragone attraverso la persona in cui si è incarnato, l'Anticristo, dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei. Avrà un incredibile potere, una incredibile autorità. Sottometterà 3 probabilmente tra i più potenti regni per prendere il governo. Metterà a morte i 2 testimoni che fino a questo punto sono stati invincibili. Vi ricordate la scorsa settimana nel capitolo 11 i 2 testimoni? Se qualcuno vuole fare loro del male, essi possono chiamare il fuoco dal cielo e consumarli. E sono stati invincibili fino a questo punto. Ma la bestia li distruggerà, li metterà a morte. E così il mondo si meraviglierà davanti al potere di quest'uomo e dirà chi potrà combattere contro di lui. e le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie. Di nuovo questo è menzionato da Daniele, sia nel capitolo 7 che nel capitolo 11. E le fu data potestà di operare per 3 anni e mezzo, 42 mesi. Essa aprì la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo, cioè il luogo della sua dimora, e quelli che abitano nel cielo. Ora, quest'uomo è un uomo apertamente blasfemo. Di nuovo Paolo parla di questo in Seconda Tessalonicesi 2, quando Paolo parla dell'uomo del peccato, il figlio della perdizione, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, proclamando di essere Dio. Aprì la sua bocca per bestemmiare contro Dio, e le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Ora questo di far guerra ai santi e di vincerli è predetto anche in Daniele. Egli farà guerra contro i santi, dice Daniele, e prevarrà contro di loro. Questi santi non possono essere la Chiesa di Gesù Cristo. Quando Gesù ha parlato a Pietro della sua Chiesa, gli ha detto: su questa roccia edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Non è possibile che Satana vinca contro la Chiesa di Gesù Cristo. Ma queste sono le persone che avranno accettato Cristo durante questo ultimo periodo di 7 anni, dopo che la Chiesa sarà stata rapita. Come risultato della testimonianza di quei 2 testimoni, o la testimonianza dei 144.000. Queste persone che avranno accettato Cristo come Signore, che avranno riconosciuto, dice Gesù, Lui come loro Signore, ma Egli farà guerra contro di loro e li vincerà. Egli avrà il potere di metterli a morte, e lo farà. Metterà a morte quelli che crederanno in Gesù Cristo. Ma essere martirizzati sarà preferibile rispetto al sottomettersi alla sua autorità o adorarlo. Perché, come scopriremo nel prossimo capitolo, chiunque lo adorerà perderà ogni possibilità di salvezza per sempre. E così Giovanni ci parla qui del suo regno sopra ogni famiglia della terra, su ogni lingua e nazione. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. Quindi c'è questo interessante libro della vita, e Mosè ne fa menzione quando prega a Dio e intercede per la nazione di Israele. Dio, ti prego, perdonali, dice, se no cancella il mio nome dal tuo libro. Il libro della vita verrà menzionato di nuovo qui nel libro dell'Apocalisse. Paolo ne fa menzione, e Paolo ci dice che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Ora qui è il libro della vita dell'agnello, l'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. Ora c'è un insegnamento, che io credo rasenti la bestemmia, circa gli attributi di Dio, che sostiene la conoscenza limitata di Dio. In altre parole, nega che Dio sia onnisciente, che sappia ogni cosa. E questo insegnamento in sostanza dice che Adamo ha deluso Dio e lo ha preso alla sprovvista quando ha peccato. Che allora è stato necessario formulare il piano della redenzione. Ora che Adamo ha rovinato tutto, che facciamo? E così è stato studiato il piano della redenzione. Ma qui il piano della redenzione ci viene detto che esisteva prima della fondazione del mondo, prima ancora che l'uomo fosse creato. Dio sapeva. Perché Dio ha creato l'uomo se sapeva che l'uomo avrebbe rovinato tutto? Perché Dio desiderava la comunione. Dio desiderava una comunione che avesse senso con l'uomo. È un grande universo. Ci si può sentire terribilmente soli nell'universo. Ma per avere dei veri amici, per avere una relazione con loro che abbia un qualche significato, ci deve essere questa libertà. Dio avrebbe potuto creare dei robot, ma l'adorazione di un robot non avrebbe senso. Il robot dice ti amo, ma come lo sai? È tutto programmato nel suo computer. Potresti anche programmare nel suo computer ti odio. Di nuovo non cambierebbe molto. Non te ne andresti a casa tutto abbattuto perché il robot ha detto ti odio. Sai che è solo un robot. Non ha una sua propria volontà. Sputa fuori semplicemente quello per cui è stato programmato. Dio avrebbe potuto farci in questo modo, come piccoli robot che sputano fuori quello per cui sono stati programmati, ma non avresti una relazione che abbia significato. Non potresti mai sviluppare una relazione significativa con un robot. Potresti avere una relazione più significativa con il tuo cane che con un robot. perché il tuo cane potrebbe anche disubbidirti certe volte. Ha una sua volontà. Generalmente fai in modo che si sottometta alla tua volontà, ma lui ha una sua propria volontà. Così puoi sviluppare un qualche tipo di relazione con il tuo cane, ma non riuscirai mai a sviluppare una relazione con un robot. Così Dio ha creato con la libera volontà, in modo che la mia relazione con Lui possa avere senso. Non sono obbligato a relazionarmi con Dio. Posso bestemmiare Dio se voglio. Posso voltare le spalle a Dio se voglio, ma non lo voglio. E perché ho questa facoltà? E perché la mia relazione con Dio è qualcosa che è volitivo da parte mia. Io voglio relazionarmi con Lui. Io desidero e bramo questa relazione. Lo amo. E quindi la mia dichiarazione di tutto ciò ha senso, perché è espressione della mia volontà. Vedete, non devo farlo per forza. Non sono obbligato a farlo. Così fin dalla fondazione del mondo Dio sapeva che l'uomo avrebbe peccato. Dio era pronto per riscattare l'uomo, usando davvero un forte incentivo per l'uomo, per farlo venire a Dio, dichiarando l'amore di Dio per l'uomo. Voglio dire, come avrebbe potuto dimostrarti Dio che ti ama più che mandando suo figlio a morire al posto tuo? Nessuno ha amore più grande, dice Gesù, di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Il sacrificio supremo che dimostra l'amore supremo. Nessuno che guardi alla croce può dubitare dell'amore di Dio. Ed è interessante che Dio non cerchi mai di dimostrare il suo amore per te al di fuori della croce. Non c'è una sola scrittura in cui Dio cerca di dimostrarti il suo amore, se non quelle che si riferiscono alla croce. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha dato suo figlio come propiziazione per i nostri peccati. Poiché Dio ha dimostrato il suo amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E Dio che dà suo figlio per te, è l'unico modo in cui Dio abbia mai cercato di dimostrare che ti ama. Certe volte nelle nostre relazioni diciamo, dimostrami che mi ami, che vuoi che faccia? Dimostrami che mi ami. Beh, se tu dicessi a Dio, dimostrami che mi ami, Lui indicherebbe semplicemente la croce. Quella è la prova. È l'unica prova di cui potrai mai aver bisogno. Gesù è morto per i tuoi peccati, e questo faceva parte del piano di Dio fin dalla fondazione del mondo. Ora, perché Lui sa ogni cosa? È allora che ha scritto il tuo nome su quel libro. Conoscendo la mia risposta al suo amore e alla sua grazia, il mio nome è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Ora qualcuno ha suggerito che Dio ha scritto il nome di tutti là dentro. Ma poi quelli che rifiutano di ricevere la grazia di Dio, i loro nomi vengono cancellati. Non lo so, ma qui si parla di tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti. Quindi in un certo senso contraddice questo concetto che i nomi di tutti vi sono stati scritti. I cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Se uno ha orecchio, ascolti. Ogni volta che il Signore ha qualcosa di molto importante da dire, generalmente aggiunge chi ha orecchio ascolti. Se uno conduce in cattività, andrà in cattività. Ora l'Anticristo fa guerra ai santi e li prende prigionieri, li distrugge. Ma chi prende la spada perirà per la spada. Quelli che prendono in cattività i credenti saranno loro stessi presi presto in cattività. Se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è la costanza e la fede dei santi. Quindi è una parola di incoraggiamento per i santi che dovranno sperimentare questa spaventosa persecuzione da parte dell'Anticristo. Poi vidi un'altra bestia, il falso profeta, che saliva dalla terra ed aveva due corna simili a quelle di un agnello. In altre parole, sembrava un agnello, ma parlava come un dragone. Gesù disse, guardatevi da falsi profeti che verranno a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. La cosa che caratterizza i falsi profeti è che non sembrano mai dei falsi profeti. Satana non appare mai come le varie raffigurazioni di Satana. Non ha le corna, la coda biforcuta e il forcone in mano. E non indossa delle calzamaglie rosse. Gli piacerebbe che tu pensassi questo. Gli piacerebbe che tu pensassi che lui sia un qualche personaggio dall'aspetto grottesco, che ti spaventerebbe a morte se lo vedessi. Gli piacerebbe che tu pensassi questo, perché così potrebbe andarsene in giro astutamente travestito da angelo di luce, magnifico, continuando a pronunciare parole così lusinghiere per la carne. Perché non vai e non ti diverti un po'? Bevi pure dalle fonti del piacere finché non sarai sazio. E tu diresti, oh, questo non può essere Satana. È così bello, così attraente. Satana è brutto. Non vedo nessun forcone. Ecco perché è così bravo ad ingannare. Ora il falso profeta ha corna come un agnello, ma sentite cosa dice. Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Quindi viene ripetuto diverse volte di questa ferita mortale che viene guarita. E sarà un po' l'occasione di cui si servirà il falso profeta per portare la gente ad adorare la bestia. E faceva grandi segni, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Ora vi ricordate, i due testimoni facevano questo. Loro facevano scendere fuoco dal cielo. Ora lui imiterà questo. Vi ricordate, nel caso di Mosè che va davanti al Faraone, come i maghi della corte di Faraone sono riusciti ad imitare fino ad un certo punto le cose miracolose che faceva Mosè. Mosè getta a terra il bastone e questo diventa un serpente. Loro gettano a terra i loro bastoni e anche questi diventano dei serpenti. L'imitazione dei miracoli divini. Ora Satana è in grado di imitare molte delle cose di Dio. Non può imitarle tutte, ma può imitare molte delle cose di Dio. E lo fa. Lui imita molte delle cose di Dio. E qui c'è un'imitazione. I due testimoni che chiamano il fuoco dal cielo. E ora si presenta quest'uomo e anche lui chiama il fuoco dal cielo in presenza degli uomini. E seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei segni che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Ora di nuovo in Seconda Tessalonicesi, nel capitolo 2, c'è un passo parallelo a questo, dove si descrive l'Anticristo. La venuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana, con ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. E per questo, per cosa? Perché non hanno accettato l'amore della verità, la verità di Dio. Gesù dice, io sono la via, la verità, ma le persone non amano la verità. E per questo Dio manderà loro efficacia d'errore, perché credano alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Così Dio manderà loro efficacia d'errore, perché credano, e qui in greco è appunto articolo determinativo, alla menzogna, alla grande menzogna di Satana, dell'Anticristo, del falso profeta. Così li inganna. Non vogliono credere alla verità? Dio li abbandona all'errore, all'inganno. Dio permette che siano ingannati. Sapete, rimango stupefatto davanti alle cose che credono le persone che hanno rifiutato Gesù Cristo. Quando uno rifiuta la conoscenza della verità che è in Cristo, diventa preda di ogni genere di sciocchezze. Rimango stupefatto davanti alle cose da pazzi che fanno le persone che hanno rigettato la verità di Gesù Cristo. Indossano lunghe vesti bianche e stando in piedi agli angoli delle strade, con le teste rasate, fanno i loro gesti con le dita, cantano le loro cantilene, fanno i loro mantra e dicono i loro om. Stavo guardando quelle persone lì in Oregon che adorano il loro guru e fanno le cose strane che lui li guida a fare, il loro isterismo di massa, il loro respirare pesante seguito da urla incontrollate. Che preda diventa l'uomo quando rifiuta la verità. Dio dice, ehi, non vuoi ricevere la verità? Allora fai pure. Credi alla menzogna? Non vuoi essere saggio e ricevere la mia grazia? Allora sii pure uno sciocco. E la gente che ha rifiutato la verità di Dio crede e fa le cose più sciocche. Rimango stupefatto davanti a questi professori universitari che si vantano di avere un'intelligenza superiore, delle cose folli che fanno. Loro, uomini che dovrebbero essere intelligenti, ma perché non hanno amato la verità? Dio li abbandona ad un grande inganno e credono presto alla menzogna. Diversi anni fa sono stato invitato ad un incontro della cosiddetta intelligenza di Orange County. C'erano un sacco di professori universitari e dottori che si riteneva fossero la crema dell'intelligenza. e io sono stato invitato come un esempio di ignoranza, in modo che potessero divertirsi e fare giochini e prendermi in giro per il fatto che credevo veramente in un Dio vivente che ha creato i cieli e la terra. Così sono stato portato lì per il loro divertimento, in modo che potessero mangiarmi vivo. E mentre mi sedevo, durante i preliminari, quest'uomo che era una sorta di capo del gruppo di questa intelligenza superiore si mette a sedere per terra nella posizione Lotus e inizia a raccontarmi di tutti i suoi successi e tutto il resto, della sua intelligenza, eccetera. Mi ha fatto pena. Era così saggio, eppure così ingannato e così folle. Alla fine, dopo un bel po' di tempo, hanno detto: «Beh, cosa hai da dirci stasera?» Perché mi avevano raccontato che avevano avuto queste lezioni con l'LSD, queste persone così intelligenti. Si erano attribuiti il nome di cercatori, persone che erano alla ricerca della verità, e così avevano fatto uso di LSD, di cocaina e tutto il resto. Dopo tutto il tuo cercare, puoi giustificare qualsiasi cosa dicendo che stai cercando la verità. Quello che sedeva nella posizione Lotus aveva detto che era un sacerdote buddista. Così ho detto: «Beh, avete ovviamente cercato ovunque, ma il fatto che vi chiamate cercatori è evidente che state ancora cercando. Ho detto: forse in tutto il vostro cercare avete trascurato qualcosa che avete già investigato. Ho detto: perché non iniziamo dalle basi? Nel principio Dio creò i cieli e la terra». Uno dei presenti subito mi ha interrotto e mi ha detto: «Quando dici Dio, stai parlando di un concetto antropomorfico di Dio?» E a quel punto qualcun altro ha iniziato a sfidarlo e sono entrati in questa grande discussione. E mentre stavano in questa grande discussione, io ho chinato il capo e ho iniziato a pregare e ho detto: «Dio, se mi tiri fuori da qui, ti prometto che non verrò mai più. Ho trascurato mia moglie. Non ho passato abbastanza sere a casa con lei. Signore, perdonami, mi dispiace. Sarei dovuto rimanere a casa con mia moglie e la mia famiglia, i miei figli. Loro hanno bisogno di me, Signore, e io me ne sto qui in questa confusione. Dio, tirami fuori da questa confusione, o fa qualcosa, perché sapevo che non sarei andato da nessuna parte e non avevo proprio bisogno di quella scocciatura». Alla fine una signora ha detto: «Volete chiudere il becco? Voi vi stiamo sempre ad ascoltare. Ogni settimana vi sentiamo fare le stesse inutili discussioni. Ora abbiamo invitato questo signore per parlarci. Il minimo che possiamo fare è ascoltare». Così si sono scusati e hanno detto: «Va bene, hai il tuo spazio». E io li ho guardati e ho detto: «La mia anima e il mio spirito sono nel più completo riposo. Sono appieno soddisfatto». E si sono tutti seduti sul bordo delle loro sedie e hanno iniziato ad ascoltare molto attentamente, perché questo era qualcosa che nessuno di loro poteva dire, con tutti i loro argomenti, con tutta la loro intelligenza, con tutti i loro trascorsi. Nessuno di loro poteva dire: «La mia anima e il mio spirito sono nel riposo, sono soddisfatto». E il Signore mi ha permesso di raccontare loro per circa un'ora della ricchezza e della pienezza che si possono sperimentare in Gesù Cristo. E poi il Signore mi ha tirato fuori di lì. Ma nelle settimane successive diversi di loro hanno chiamato e sono venuti e hanno ricevuto Gesù Cristo. Perché c'è solo un modo in cui uno può trovare riposo e pace, e cioè in e per mezzo di Gesù Cristo. E puoi cercare per tutto il mondo e puoi avere ogni genere di bizzarre esperienze, ma non avrai mai riposo finché non avrai Lui. Ma quelli che rifiutano la verità sono aperti all'inganno. Così Lui verrà con segni ingannatori e faranno questa immagine, e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia. Ora si parla molto ultimamente tra i fisici della possibilità di creare un computer che può essere collegato biologicamente ad un certo tipo di organismi e avrà vita in se stesso, e sono stati scritti diversi articoli su questa sorta di biocomputer. C'è un gruppo di ricerca in Canada che sta lavorando su questo. È un tipo di computer che sarà in grado di pensare da solo, avere le sue idee, che non si potrà spegnere, e dicono che questo sarà il passo successivo nel processo evolutivo. Sarà superiore all'uomo e sarà in grado di governare l'uomo e fornirci le risposte della vita e dei suoi problemi, eccetera, perché possono crearlo con molta più intelligenza che l'uomo. Questo è quello di cui parlano i fisici oggi. È interessante perché faranno un'immagine dell'Anticristo e la metteranno nel luogo santissimo del Tempio che sarà ricostruito, e poi le daranno vita. Ora questo è l'apice della bestemmia. Questa è l'abominazione che causerà la desolazione o la grande tribolazione. Questa è l'ultima goccia. A questo punto l'ira e la furia di Dio si riverseranno sulla terra, e la terra passerà per un tempo di grande tribolazione, tale che non si è mai visto prima né mai più si vedrà. Quando verrà l'Anticristo per ricostruire il Tempio a Gerusalemme e autoproclamarsi Dio, stando in piedi nel luogo santissimo, nel luogo santo, dicendo di essere Dio, questa sarà la bestemmia finale. Metteranno questa immagine nel Tempio e le daranno potere, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Ora abbiamo una sorta di esempio nella storia. Quando Nebuchadnezzar, vi ricordate, ha fatto questa immagine d'oro e l'ha messa nelle pianure di Dura e ha imposto che tutti si prostrassero e l'adorassero. E se qualcuno si fosse rifiutato di adorarla sarebbe stato gettato vivo nella fornace ardente. Ora, questa immagine che lui aveva fatto voleva dire qualcosa. Nebuchadnezzar aveva fatto un sogno, che Daniele aveva interpretato. C'era una grande immagine, aveva la testa d'oro, il petto d'argento, lo stomaco di bronzo, le gambe di ferro e i piedi di ferro misti ad argilla, con 10 dita. L'interpretazione del sogno era che l'immagine erano le nazioni che avrebbero governato il mondo, a partire da Babilonia, la testa d'oro, che sarebbe stata sostituita dall'impero medo-persiano, il petto d'argento, che sarebbe stato sostituito dall'impero greco, lo stomaco di bronzo, che sarebbe stato distrutto dall'impero romano, le gambe di ferro. E l'ultimo impero a governare avrebbe avuto a che fare con l'impero romano, 10 nazioni, le 10 dita, insieme in una federazione. E durante il tempo del regno di questi 10 re, il Signore della Gloria sarebbe venuto e avrebbe stabilito il suo regno, che non avrà mai fine. Ora Nebuchadnezzar voleva dire qualcosa con questa statua. Perché dico questo? Perché l'ha fatta tutta d'oro. Tu, Nebuchadnezzar, sei la testa d'oro. Dio ti ha dato il regno per governare sulla terra, eccetera. Ma sarai rimpiazzato. Lui sta dicendo, non sarò rimpiazzato. Babilonia durerà per sempre. Era una dichiarazione. E fa ordinare alla gente di ubbidire, di sottostare a questa dichiarazione, di riconoscere che Babilonia sarebbe stata eterna, che non sarebbe stata distrutta, che non sarebbe stata rovesciata. Era qualcosa che intendeva contraddire la parola di Dio, che diceva che Babilonia sarebbe stata rovesciata. Era una dichiarazione di ribellione contro Dio, e le persone dovevano essere concordi con questa dichiarazione, prostrandosi e adorando l'immagine. E ora succede la stessa cosa con questa immagine che viene eretta, e tutti ricevono l'ordine di adorare questa immagine. E se si rifiutano di adorare l'immagine, saranno messi a morte. Vi ricordate che dopo poco tempo lui diventa pazzo, e passa 7 stagioni in preda alla follia. Fino a quando? Fino a quando non riconosce che è Dio a governare sui regni dell'uomo e a mettere sui vari troni quelli che lui vuole. La sua piccola dichiarazione blasfema contro Dio è stata alla fine cambiata. Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte. Ora in Francia hanno sviluppato e hanno già testato una smart card. Una smart card assomiglia ad una carta di credito, come la Visa o la Mastercard. Solo che la smart card ha impiantato un piccolo microchip che tiene traccia dei tuoi movimenti. E se cerchi di usare la carta ma sei sopra il tuo limite, non puoi continuare. La tua card sa esattamente qual è il tuo limite. Tiene costantemente sotto controllo il tuo conto e non puoi oltrepassare il tuo limite con questa smart card. Ora la Banca d'America e la Citibank di New York sono estremamente interessate a questa smart card e stanno pensando a questa stessa cosa per noi, con Visa e Mastercard. Anzi, c'è un articolo sul giornale di oggi proprio su questo. È sul Santa Anna Register. Secondo l'articolo, le banche sono estremamente interessate e stanno scoraggiando le persone dall'usare gli assegni. Sono sommersi dalla carta e vogliono che voi iniziate ad usare le smart card. Ora già si parla naturalmente dell'impiantare dei microchip sotto la pelle della mano per identificare le persone. È la stessa cosa con le smart card. Lo stesso tipo di microchip sarebbe impiantato sotto la pelle della mano e farebbe la stessa cosa. Terrebbe traccia del tuo conto, così non puoi andare in rosso. Potrebbe rimpiazzare completamente il denaro. I computer potrebbero tenere tutti i conti. Il chip definirebbe il tuo limite e tu compreresti e venderesti con questo marchio che è nella tua mano destra. Faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra e sulla loro fronte. Questa tecnologia esiste oggi. Queste smart card sono in uso e saranno testate in diverse città degli Stati Uniti. Sono state già testate in Francia e hanno avuto successo. Ci sono ancora dei piccoli problemi, ma hanno eliminato molti degli inconvenienti che si verificano con le carte di credito. Qualcuno di voi ha una carta della Pacific Security? Quella con il disegno della colomba? Quali sono i tre ultimi numeri in quella carta? Date un'occhiata. I numeri che compaiono proprio sopra il disegno della colomba. Uno dei nostri pastori ne ha una con 666. Ha paura di usarla. Ero curioso di sapere se tutte avevano questo 666, ma evidentemente no. È interessante però. Hanno il disegno di una colomba. È una carta davvero bella. Comunque, tutto questo per dire, già esiste la tecnologia per mettere su un sistema monetario basato sul comprare e vendere con queste carte o con questi microchip. Questo sarà inaugurato con il falso profeta. E che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Ora il numero dell'uomo nella scrittura è il 6. Sapete che nella Bibbia ogni numero ha un significato. Il numero 7 è il numero della completezza. Il numero 6 è poco meno della completezza, l'uomo incompleto. Il numero 12 è il numero del governo umano. Il numero 13 è il numero di Satana. In ebraico e in greco ha più significato che in inglese, perché in ebraico e in greco contano con l'alfabeto. In altre parole, alfa, beta, gamma, delta è 1, 2, 3, 4, così come il nostro ABCD. E aleph, bet, gimel, dalet è lo stesso in ebraico, 1, 2, 3, 4. È come il nostro ABCD, ma anche numerico, di modo che ogni lettera in greco ha il suo equivalente numerico. Così si possono fare cose divertenti con le parole in greco, come fare la somma degli equivalenti numerici di una parola. Ed è interessante, il numero 8, essendo il numero di Gesù, è il numero del nuovo inizio. 7 è il numero completo, 7 note in una scala, 7 giorni in una settimana, e quindi 8 diventa il nuovo inizio. Quando arrivi all'ottavo giorno, inizia una nuova settimana. Quando arrivi all'ottava nota, inizia una nuova scala. Quindi 8 è il numero dei nuovi inizi, ed è significativo il numero di Gesù. Lui è un nuovo inizio. E fa il totale in greco delle lettere che formano la parola Gesù e ha il numero 888. E ogni nome di Gesù, se fa il totale delle lettere, è sempre divisibile per 8. Se fa il totale di tutti i nomi di Satana in greco, sono tutti divisibili per 13. Così ci sono molti giochini interessanti che si possono fare con questi numeri, perché ci sono dei valori numerici in questi. Quindi ci sono molte cose che potresti scoprire, che sono dette in modo codificato nella Bibbia, se segui questo programma di numeri. Anzi, Chuck Missler sta cercando di programmare il suo computer per fare questo, per cercare i messaggi codificati che potrebbero esistere nella Bibbia, programmando il suo computer per scoprire questi modelli numerici che ci sono. Ora, qui è la mente che ha sapienza. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo, e il suo numero è 666, probabilmente il totale del valore numerico del nome di quest'uomo. Ora, quando arriveremo nel capitolo 17, vi dirò qualcosa di più su questo. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Ora, tornando al capitolo 7, ci ricordiamo che questi 144.000 sono stati sigillati sulla loro fronte, e all'angelo è stato comandato di non danneggiare la terra affinché questi non fossero stati sigillati, e lui vede che vengono segnati sulla fronte, i 144.000, cioè 12.000 per ogni tribù. Quindi non c'è alcuna ragione per non ritenere che questi siano gli stessi 144.000 che abbiamo visto nel capitolo 7, segnati sulla fronte. Ora qui ci dice qual è questo sigillo. Il sigillo è il nome del Padre, scritto sulle loro fronti. Udii quindi una voce dal cielo come il fragore di molte acque. Gesù nel capitolo 1, quando parla, la sua voce è come quella di molte acque. È come il rumore di un forte tuono. E la voce che udii era come di citaredi che suonavano le loro cetre. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Ora, questi sono lì e cantano un cantico esclusivo. Loro hanno una relazione esclusiva con il Signore. Sono stati sigillati e sono stati preservati durante una parte del periodo della grande tribolazione. E quindi hanno una relazione speciale con Dio e possono cantare di questa relazione speciale. Allo stesso modo noi, la Chiesa, abbiamo una relazione speciale e abbiamo i nostri canti che nessuno può cantare se non la Chiesa. Il nostro cantico è il cantico della redenzione per mezzo del sangue di Gesù Cristo. E lo troviamo nel capitolo 5. E cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato, e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatto re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Questo è un cantico esclusivo della Chiesa. I 144.000 non possono cantare questo cantico, ma hanno il loro proprio cantico. Vediamo che i santi martiri hanno il loro proprio cantico, nel capitolo 7. I poveri angeli sono esclusi da tutti questi cantici. Possono solo unirsi al ritornello. Degno è l'agnello di ricevere gloria e onore e potenza e dominio e autorità e forza. Possono unirsi al ritornello, ma non possono cantare la strofa. Questa è per noi. Degno è l'agnello che ci ha redenti col suo sangue. È un cantico di redenzione che appartiene alla Chiesa. Ora, questi qui hanno il loro proprio cantico. Noi non possiamo unirci, ma possiamo ascoltare, mentre loro dichiarano la grandezza di Dio e il fatto che li ha preservati durante il tempo della grande tribolazione. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque egli va. Essi sono stati riscattati fra gli uomini, per essere primizie a Dio e all'agnello, cioè per quanto concerne la grande tribolazione. Ora ci sono diversi gruppi che dicono di essere loro i 144.000. I testimoni di Geova hanno cercato di dire che sono loro i 144.000. Herbert Armstrong dice di essere uno dei 144.000, insieme ai suoi seguaci. E diversi altri gruppi hanno detto questo. Armstrong successivamente ha cambiato posizione. Successivamente ha abbracciato il concetto per cui le tribù perdute sarebbero in realtà le nazioni europee, e da quelli della tribù di Dan è venuta la Danimarca, e Danimarca letteralmente il segno di Dan. Così queste persone sono chiamate danesi o danesi, e la parola esi in ebraico ish sta per uomo, quindi l'uomo di Dan. I danesi sono quindi la tribù di Dan. Non mi consolerebbe molto questo fatto se fossi un danese, perché sono l'unica tribù che non viene sigillata e non rientra tra i 144.000. Ci sono gli inglesi, gli svedesi. Ora non so che tribù sia Sved. Dicono che esi, alla fine del nome, significa uomo, in ebraico. Quindi li farebbe parte di quella tribù. Sinceramente credo che lui sia della tribù dei cerebrolesi. Sono vergini, e seguono l'agnello dovunque egli va. Ora potrebbe darsi che la parabola delle 10 vergini si vada a collocare qui. Seguono l'agnello dovunque egli vada. Nelle nozze orientali, o quelle che chiamano orientali, medio orientali, la sposa si fa una grande festa. Generalmente la festa di nozze dura diversi giorni. Ma poi finalmente lo sposo parte e va a prendere la sposa, e allora li mettono su questo carro e li portano in giro per la città. La sposa non sapeva mai esattamente quando lui sarebbe venuto durante questo tempo. Quindi doveva essere sempre pronta. e rimaneva sempre lì con tutte le sue amiche non sposate, aspettando con impazienza di vedere per strada venire queste persone con lo sposo. Sta finalmente venendo per la sua sposa. Sappiamo che sta venendo, ma non sappiamo esattamente quando. Ma poi portano lo sposo e la sposa per le strade, e le vergini e le compagne della sposa vanno dietro. Era semplicemente parte della cerimonia. Non erano la sposa, ma seguivano la sposa e lo sposo. Quindi questi 144.000 non sono la sposa di Cristo. La Chiesa è la sposa di Cristo, ovviamente. Capitolo 19. Ma queste sono le vergini che seguono il corteo. Seguono l'agnello, essendo primizie a Dio e all'agnello, che vengono dalla grande tribolazione. E nella loro bocca non è stata trovata menzogna, perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio. Voi dite beati loro? No, anche voi siete beati. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. Quando il Signore ti presenterà davanti al Padre, ti presenterà irreprensibile. Tu dici impossibile? Sì, anche Gesù l'ha detto. Per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Pietro disse, allora chi può essere salvato? È glorioso scoprire che il Signore mi presenterà irreprensibile davanti al Padre. Davanti al trono di Dio io sarò presentato irreprensibile, perché sarò in Cristo. Ora questi sono irreprensibili davanti al trono di Dio, e anche questo ci parla dell'opera di redenzione di Gesù nelle loro vite. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'Evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Una stazione televisiva qui intorno ha recentemente pubblicizzato il fatto che stavano per mandare questo piccolo angelo in cielo. E il loro satellite, per cui avevano reperito un sacco di soldi, era quest'angelo che avrebbe volato in mezzo al cielo annunciando l'Evangelo eterno. E così l'hanno mandato su, ma purtroppo è andato perduto. Non sono più riusciti a trovare l'angelo. Speriamo che non sia un angelo caduto. Io credo che questo non sia un satellite lanciato dallo Space Shuttle, fatto da RCA o Hughes, ma credo che questo sia un vero e proprio essere angelico. Ora la cosa interessante per me è che ha l'Evangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Ora cosa dice Gesù che deve accadere prima che venga la fine? E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo e a tutte le genti, e allora verrà la fine. Ma è interessante perché Gesù sta parlando dello stesso periodo di tempo, l'ultimo periodo della grande tribolazione. È tutto nel contesto della grande tribolazione, e il Vangelo sarà predicato in testimonianza a tutte le genti. Ora, la Chiesa ha preso questo come una sfida, e dicono che Gesù non potrà tornare finché noi non avremo predicato l'Evangelo ad ogni nazione. Ora, io credo che dovremmo cercare di predicare l'Evangelo ad ogni nazione, ma non credo che perché non ci stiamo riuscendo questo impedisca il ritorno di Gesù Cristo, perché credo che questa frase particolare sarà predicato in testimonianza a tutte le genti, sia un riferimento a questo angelo che vola in mezzo al cielo annunciando l'Evangelo eterno a tutte le nazioni, tribù e popoli. E diceva a gran voce, temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra. Ora gli uomini follemente stanno adorando il cielo, stanno adorando la terra, stanno adorando, come dice Paolo, la creatura al posto del creatore. Adorate il Dio che ha fatto il cielo. Questa è la cosa razionale da fare. È irrazionale adorare la creazione. La creazione testimonia di un creatore. Gli evoluzionisti adorano la creazione perché non vogliono ritenere Dio nella loro mente, e Dio li abbandona alle loro menti reprobe, dichiarandosi savi sono diventati stolti, perché adorano e servono la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. E così nel proclamare l'Evangelo eterno, le sue parole di sapienza, adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le fonti delle acque, fiumi, ruscelli, laghi. Poi seguì un altro angelo, dicendo è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. E quando arriveremo nel capitolo 17 parleremo nei dettagli di questa Babilonia caduta, perché leggeremo la stessa cosa, e ci darà i dettagli della caduta di questo grande sistema religioso di Babilonia. E un terzo angelo li seguì, dicendo a gran voce: «Se uno adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla sua mano, berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello». Ora, questo significa che Dio darà ad ogni uomo una possibilità. L'angelo prima proclama l'Evangelo eterno. Ora questo angelo avverte di non adorare la bestia né prendere il suo marchio, perché se uno prende il suo marchio e adora la bestia o la sua immagine, lo farà consapevolmente, lo farà volontariamente e in ribellione volontaria contro Dio, perché è stato ingannato al punto tale da credere che nel conflitto finale che presto avrà luogo, che Satana e le forze delle tenebre riusciranno a sconfiggere le forze della luce. Se ascoltate quelli che sono coinvolti nelle sette sataniche e nelle messe sataniche oggi, loro dicono: «Ehi, vinceremo noi, guardatevi intorno, il cristianesimo non ha scampo, noi siamo dalla parte del vincitore», e si vantano della loro vittoria. Ho sentito un ragazzo in televisione l'altro giorno, era un adoratore di Satana, e diceva: «Ehi, stiamo vincendo noi», diceva: «basta che guardate il mondo in cui vivete, stiamo vincendo noi, il male trionferà sul bene», e dicono di avere la vittoria. E in realtà sono tanto ingannati da credere che riusciranno a trionfare loro. Così, quando l'angelo andrà in mezzo al cielo avvertendo di non prendere il marchio, dopo questo, se lo faranno, sarà un atto deliberato e volontario di ribellione contro Dio. Ecco perché l'Evangelo sarà ancora proclamato per quest'ultima volta. Dio non lo proclamerebbe se non ci fosse l'opportunità di essere salvati. E ci sarà questo rifiuto finale, che dichiarerà una volta per tutte che essi sono contro Dio, e quindi l'ira di Dio si riverserà, la coppa della sua ira, o indignazione. Indignazione è la parola nell'Antico Testamento che sta per grande tribolazione. La trovate molte volte nell'Antico Testamento, in riferimento alla tribolazione. E sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte, coloro che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi. Ci ha detto in precedenza che la costanza dei santi è nel sapere che quelli che li conducono in cattività andranno in cattività e così via. Quelli che uccidono con la spada saranno uccisi con la spada. Qui è la costanza o la pazienza dei santi, dice ora. Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Poi udì dal cielo una voce che mi diceva: scrivi. Ora ci sono questi tre angeli che volano in mezzo al cielo, ma ora questa è un'altra voce dal cielo. Scrivi: beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. A questo punto, a causa della grande tribolazione che verrà sulla terra, quelli che saranno martirizzati per il loro rifiuto, beati, benedetti, i morti che moriranno nel Signore, che moriranno per la loro testimonianza del Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Ora questo è confermato dallo Spirito. Sì, dice lo Spirito. Poi vidi, ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola stava seduto uno simile al Figlio dell'uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è venuta, perché la messe della terra è matura. Allora colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Un passo interessante. Di nuovo un passo parallelo nel libro di Isaia di colui che viene. Le sue vesti sono come quelle di chi è stato a pigiare l'uva nel tino. Gesù quando verrà? Verrà per ripulire la terra e per stabilire il suo regno. E qui è detto che il tempo è giunto. Metti mano alla tua falce e mieti la terra. E un altro angelo che aveva potestà sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: «Metti mano alla tua falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature». L'uomo ha raggiunto il colmo della sua ribellione contro Dio, ed è giunto il tempo dei giudizi finali di Dio, e così l'ordine di mettere mano alla falce. Allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel gran tino dell'ira di Dio. E il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino alle briglie dei cavalli, per una distanza di 1600 stadi, da Megiddo ad Edom. E leggiamo nella profezia di Isaia che egli verrà da Edom con la sua veste macchiata di sangue. Chi è costui che viene da Edom con le vesti tinte di scarlatto? La profezia di Isaia. Da Edom ad Armageddon sono 1600 stadi. E quando verrà questo giudizio, gli eserciti e le nazioni del mondo saranno radunati per il conflitto finale, cercando di rovesciare il Signore al suo ritorno. Ma nel Salmo 2 Dio dice: «Perché tumultuano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra e i principi si ritrovano insieme contro l'Eterno e il suo unto, il Messia, il Cristo. I popoli che tramano cose vane, che possono sconfiggere Gesù Cristo e impedirgli di venire e stabilire il suo regno. Sapendo che lui tornerà in quell'area, si raduneranno insieme e saranno convinti di poterlo sconfiggere. I popoli trameranno cose vane, perché si raduneranno contro l'Eterno e il suo Cristo». Ed egli mi ha detto: «Chiedimi, e io ti darò le nazioni come tua eredità, e le estremità della terra per tua possessione. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro». Voglio dire, la stupidità di Satana e dell'uomo, che pensano di poter davvero sconfiggere Dio. Dio riderà solo al pensiero di questo. E ora veniamo al preludio delle sette ultime piaghe attraverso cui il giudizio di Dio sarà completato sulla terra, e la terra sarà preparata per il regno di Gesù Cristo. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano le ultime sette piaghe, perché con esse si compie, si realizza l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro, misto a fuoco, il mare di vetro che è davanti al trono di Dio, ora è misto a fuoco per i terribili giudizi che stanno per venire. E in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo nome. Essi avevano le cetre di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio. Questi sono l'Israele riscattato, quelli che sono stati salvati durante la grande tribolazione e hanno ricevuto Gesù Cristo grazie ai due testimoni e ai 144.000. Anche questi testimonieranno loro in quel periodo. Così cantavano il cantico di Mosè, il servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, o Re dei santi». Qui c'è il cantico che precede i giudizi finali di Dio sulla terra, e di nuovo viene dichiarata la giustizia di Dio. Per tutto il tempo, durante questo periodo della grande tribolazione, ci sono voci dal trono, voci da sotto al trono, che gridano: «Sante e giuste sono le tue vie, giusti e veraci sono i tuoi giudizi». Non ci saranno mai dubbi circa la giustizia di Dio. L'uomo fa spesso questo, ora. Come può un Dio d'amore fare questo, quello e quell'altro? E l'uomo mette sempre in dubbio la giustizia di Dio, ora. Ma quando arriveremo alla fine, per tutta l'eternità non ci sarà mai più nessuno che mette in dubbio la correttezza di Dio, la giustizia di Dio o il giudizio di Dio. Ci sarà sempre questa dichiarazione: «Sante e veraci sono le tue vie, i tuoi giudizi, o Signore». Anche quando Dio ha voluto proteggere l'innocenza di Gesù nella sua morte, facendo in modo che molti testimoniassero, Pilato lo interroga fino a farlo flagellare, e Pilato dice: «Non trovo alcuna colpa in lui», una testimonianza dell'innocenza di Gesù. Giuda, quello che l'ha tradito, quando getta a terra il denaro e dice: «Ho tradito del sangue innocente», una testimonianza dell'innocenza di Gesù. E infine, mentre era lì appeso alla croce, uno dei ladroni dice all'altro: «Noi siamo qui perché meritiamo di essere qui, ma quest'uomo non ha commesso alcun male. Dio ha protetto questa testimonianza. Gesù è stato il giusto che muore per gli ingiusti. Ora nel mezzo della grande tribolazione, la giustizia di Dio, l'equità di Dio, viene costantemente difesa e affermata. Giuste e veraci sono le tue vie, o Re dei Santi. Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo? Certo, tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. E dopo queste cose io vidi, ed ecco aprirsi nel cielo il tempio del tabernacolo della testimonianza. E i sette angeli che avevano le sette piaghe uscirono dal tempio, vestiti di lino puro e risplendente, e cinti intorno al petto di cinture d'oro. Qui ci sono sette angeli che portano ora le ultime sette piaghe, i giudizi di Dio, e in questo il giudizio sarà completo. E uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, piene dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei secoli. E il tempio fu ripieno di fumo, procedente dalla gloria di Dio e dalla sua potenza. E nessuno poteva entrare nel tempio, finché non fossero terminate le sette piaghe dei sette angeli. Ora in cielo c'è un tempio, di cui il tabernacolo terreno era un modello, il luogo della presenza e della dimora di Dio, lì nel luogo santissimo. Ora anche quando Mosè ha eretto il tabernacolo terreno, la presenza di Dio è scesa come una nuvola su di esso, e Aaron e gli altri non sono potuti rimanere dentro a ministrare per la potenza della presenza di Dio che era in questa nuvola. Così ora in cielo vediamo il tempio di Dio, e vediamo questa nuvola che lo copre durante questi ultimi giudizi di Dio, e a nessuno è permesso di entrare durante questo periodo di tempo. Credo che la ragione sia perché Dio sarà lì nel suo tempio a piangere per quello che starà accadendo sulla terra. Vi ricordate, un giorno Gesù dice ai suoi discepoli: chi ha visto me ha visto il Padre. Perché dite: mostraci il Padre? Vi ricordate quando Gesù guarda Gerusalemme e inizia a piangere? Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i tuoi profeti e tutti quelli che ti sono stati mandati da Dio, quanto avrei voluto raccoglierti come la chioccia fa con i suoi pulcini, ma tu non me l'hai permesso. E ora la tua casa è lasciata deserta. I tuoi figli saranno uccisi per le strade, alzeranno un argine intorno a te. E stava descrivendo l'agonia, il giudizio che sarebbe venuto su Gerusalemme, perché loro avevano mancato di riconoscere il giorno in cui erano stati visitati. Se solo avessi conosciuto in questo giorno le cose che sono per la tua pace, ma ora sono nascoste agli occhi tuoi. E ora il risultato è questo giudizio che verrà. E Gesù piange perché vede il giudizio che sarebbe venuto contro di loro. Gesù dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Dio non si compiace della morte dell'empio. Infatti, per mezzo del profeta Ezechiele, Dio dice: convertitevi, convertitevi, perché mai dovreste morire? Ecco, io non mi compiaccio della morte dell'empio. Io credo che Dio pianga per la malvagità dell'uomo e per quelli che rimangono ostinati nella loro ribellione contro Dio fino alla morte. E così, mentre vengono riversate le ultime piaghe di Dio, il tempio rimane chiuso per tutti e coperto da una nuvola, perché io credo Dio siede nel tempio piangendo per quello che l'uomo lo ha obbligato a fare, continuando nella sua ribellione. E Dio è obbligato a togliere via il male per poter preparare la terra per il giusto regno di suo Figlio, nell'era del regno.